Ave Maria, vi parla Guido Vignelli per il nostro consueto appuntamento mensile e con l'anno nuovo avrei preferito aprirlo con un argomento diciamo così più gradevole, però sta di fatto che questo inizio di anno nuovo, anzi già la fine dell'anno precedente, è stato abbastanza segnato da vari argomenti, uno fra tutti l'anniversario della nascita della televisione italiana, argomento di cui mi sono occupato in passato, però devo rinviarlo magari al prossimo mese per toccare un argomento che è oggettivamente più attualità. Più di attualità e più importante, e cioè si tratta della dichiarazione pubblicata il 18 dicembre scorso dal Dicastero per la dottrina della fede. È dichiarazione che si intitola Fiducia Supplicans e che riguarda la possibilità di benedire ufficialmente coppie conviventi. Non sposate regolarmente, quindi ma solo conviventi, o anche coppie omosessuali. E questo è un documento che giustamente è stato qualificato come rivoluzionario, intanto perché erano 23 anni che non usciva un documento, anzi una dichiarazione, che è un testo importante, di un dicastero. Che prima era la Congregazione per la Dottrina della Fede, adesso è il Dicastero presieduto dal neocardinale Fernandez. E quindi si tratta di una, non diciamo novità, ma di un testo che ha una sua importanza. Non è neanche una novità, come è stato sottolineato dal punto di vista del contenuto, in quanto si riprendono alcuni suggerimenti, suggestioni, se vogliamo, che erano state già precedentemente anticipate da vari pronunciamenti, per esempio il sinodo tedesco dei vescovi, cioè quello che è anticipato e in qualche modo è parallelo al sinodo universale sulla sinodalità. E poi è stato anche alcuni punti anticipati dallo stesso Papa Francesco in precedenti documenti o dichiarazioni. E quindi uno potrebbe dire: ma dov'è la novità di questo documento? La novità in realtà c'è perché si tratta di tutto un discorso. Non propriamente una dimostrazione, ma un discorso che tende a giustificare, anzi a prevedere e in qualche modo a ufficializzare le benedizioni delle coppie di fatto, quindi anche cattolici battezzati ma non regolarmente sposati, e perfino coppie omosessuali, anch'esse. Ovviamente non sposate, ma comunque conviventi. Questa è la novità che vorrei affrontare con voi, scusandomi per la voce perché sono uscito da poco da una mezza influenza e il raffreddore ancora mi deforma la qualità della voce. Comunque, penso si senta bene lo stesso e quindi procedo nel tentativo di qualche chiarificazione. Chiarificazione ci vuole perché questo documento ha suscitato reazioni quasi tutte negative da parte non di soggetti così che rappresentano solo se stessi, ma di molti vescovi e cardinali e anche di intere conferenze episcopali. Se si è calcolato bene il numero, finora sono almeno 25 le conferenze episcopali che hanno dichiarato di condannare questo questa dichiarazione del Dicastero per la dottrina della fede e che non la applicheranno nella loro diocesi, anzi ne vieteranno l'applicazione in quanto contraria sia alla dottrina della Chiesa sia anche ovviamente alla pastorale ecclesiale. Allora, di che cosa si tratta? Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando intanto di coppie. Ora, già qui si comincia a dover fare un bel po' di precisazioni e di chiarimenti, anche perché tenta di farli lo stesso documento, la dichiarazione fiducia supplica di cui parliamo. Chiarazioni e precisazioni che riguardano addirittura le due parole chiave di questa dichiarazione, e cioè la prima sono coppie e poi l'altra è benedizioni. Quindi si tratta proprio della sostanza del documento e del provvedimento che istituisce una nuova forma di benedizioni di coppie. Ora, quando già in partenza, questa è una regola che bisogna sempre tenere presente, quando già in partenza in un qualche documento e nelle sue eventuali approvazioni o critiche, si è costretti a dover fare un sacco di precisazioni riguardanti le due parole e concetti anche fondamentali che riguardano, già vuol dire che qualche cosa non quadra. Se io ho una discussione con degli amici, per esempio, sulla musica riguardante un quartetto, insomma, la gente non si aspetta che da prima bisogna mettersi d'accordo con molte distinzioni, precisazioni, smentite su che cosa è la musica e su che cosa sia un quartetto, dovendo precisare, per esempio, che la musica non è rumore semplicemente o che il quartetto non è un assolo di pianoforte. E quindi questa cosa del genere accadono già in partenza, addirittura riguardante un documento che dovrebbe di per sé definire, chiarire e quindi mettere in pace l'anima, la coscienza dei lettori, beh, vuol dire che veramente qualche cosa non quadra in partenza. E quello che non quadra è, tanto per cominciare, il concetto di coppia. Il concetto di coppia viene qui usato perché? Perché non parliamo dei matrimoni. La dichiarazione fiducia supplica non parla dei matrimoni veri, cioè regolari. Qui si parla non dal punto di vista giuridico, cioè non si parla dei matrimoni civili di fronte davanti al comune. Si parla di matrimoni religiosi, quindi di battezzati che si sposano in chiesa. Però qui c'è il problema che si parla di matrimoni, però solo civili, eventualmente, o anche non matrimoni, cioè semplici convivenze, di persone battezzate che non possono sposarsi in chiesa, in quanto sono solo conviventi, cioè essi stessi hanno già dei matrimoni o un matrimonio solo in passato che non è stato annullato dalla Chiesa. Dunque, solo singoli che vivono in coppia in una forma di convivenza. E per giunta, qui c'è il problema che a queste coppie si aggiunge il caso di un altro tipo di coppie, che ovviamente è diverso, di singoli che sono dello stesso sesso. Quindi si tratta di omosessuali, ovviamente si parla di omosessuali praticanti, che vivono assieme in una relazione che non è semplicemente di mutua amicizia o aiuto, ma è una vera e propria relazione di coppia e di convivenza sessuale. Quindi si tratta di questo tipo di coppia. Ora, il problema è che il documento stesso, quello che stiamo tentando di esaminare, cioè la dichiarazione fiducia supplica del dicastero della dottrina della fede, parla genericamente di coppie. Non può parlare ovviamente di matrimoni perché non si tratta di questo. Tuttora la Chiesa non riconosce veri matrimoni, quelli fatti solo civilmente davanti al sindaco o comunque non riconosciuti, non confermati dal sacramento del matrimonio in chiesa. Si parla quindi semplicemente di queste forme di convivenza. Dunque, non matrimoni, ma convivenze. E per giunta, all'interno di queste convivenze si considerano anche le convivenze di persone dello stesso sesso. Ripetiamo, persone che vivono insieme non semplicemente per una faccenda di amicizia o di convenienza o così di reciproco aiuto, ma vivono in comunione sessuale, in convivenza, quindi che prevede l'esercizio della sessualità. Di questo si tratta, però il documento parla semplicemente di coppie. E qui è il primo problema fra i tanti di carattere di linguistico, di parole, di espressioni che sorgono, in quanto in un certo senso un uomo e una donna non sposati regolarmente in chiesa, ma che vivono assieme in comunione in comunanza di tutto, anche della sessualità, possono in un certo senso essere definiti una coppia. Ma se si tratta invece di due persone dello stesso sesso che appunto vivono assieme in comunanza di vita, compresa la sessualità, non si può parlare, se si è onesti, di coppia. Si tratta di una convivenza tra due individui che non formano una coppia. Al massimo si può dire, così volendo essere gentili, che si tratta di un paio di persone, ma non una coppia. Per il semplice fatto che la coppia presuppone la differenza tra i due e la complementarità tra i due. Quindi si può dire una coppia di scarpe, per esempio, perché parlando addirittura di oggetti, perché le scarpe, se sono quelle regolari, sono diverse e complementari tra loro, uno per la sinistra, una scarpa per la sinistra e uno per la destra. Ma non si può parlare di coppia vera e propria per due individui omosessuali che convivono, in quanto non c'è differenza di sesso, sono dello stesso sesso e quindi non c'è complementarità. Non c'è complementarità non solo sessuale, ma anche, ovviamente, non c'è complementarità di vero e proprio aiuto, in quanto, ripeto, qui non parliamo di una semplice forma di sostegno reciproco, ma di una unità di vita che non solo non è regolare dal punto di vista del diritto ecclesiastico, del diritto della Chiesa, cioè non è un matrimonio, ma non è neanche propriamente una coppia perché manca la complementarità sessuale, la diversità sessuale che permette quella complementarità, per cui anche una coppia irregolare, non sposata in chiesa, però di fatto può unirsi tecnicamente assieme per procreare. Teniamo presente, ricordiamoci sempre che l'unione omosessuale, la convivenza omosessuale, proprio mancando questa complementarità, non può neanche essere definita una communio vitae, come si diceva una volta, cioè una comunanza di vita, un dono reciproco dell'uno all'altro, in quanto si dona appunto ciò che l'altro non ha, ma se l'altro, come nella coppia omosessuale, è una copia del primo, allora viene a mancare questa complementarità. Quindi qui abbiamo una falsificazione dei termini che non è una semplice così svista, non è una cosa innocente, ma è abilmente e slealmente combinata per giustificare quello che verrà dopo. In altri termini, se io in un documento, come è il caso della dichiarazione fiducia supplicant, tendo a mettere sullo stesso piano delle forme di vita comune che non sono né compatibili con la religione, non sono sacramentali, né sono compatibili addirittura con la natura, cioè con la natura come ci è spiegata dalla ragione, del caso di quelli omosessuali. Se io tendo a mettere tutto questo sullo stesso piano sostanzialmente, o ne faccio solo una differenza di grado, non di sostanza, a questo punto la confusione diventa grande e il pericolo di attribuire al minore le qualità o addirittura i diritti del maggiore sono ancora più grandi. Infatti, qualcuno potrebbe dire: ma se io, per esempio, sacerdote, considero due cattolici, uomo e donna, conviventi, o addirittura divorziati e risposati, quindi irregolari dal punto di vista della Chiesa, se li considero ugualmente validi oppure meno validi, ma comunque accettabili come lo è il matrimonio vero e proprio, che differenza c'è di sostanza? Perché non dare ai primi lo stesso diritto dei secondi? E se parimenti, giungo a chiamare con lo stesso termine e metto in relazione o in differenza solo di grado la coppia di questa coppia di cattolici divorziati e risposati o solo conviventi con una coppia omosessuale convivente, a questo punto si pone la domanda: ma perché mai io, sacerdote o anche uomo di legge o politico o uomo di cultura, perché non posso a questo punto parificare la coppia omosessuale a quella convivente ed entrambe queste due coppie al matrimonio vero e proprio? Questo è ovviamente il problema che già si pone in partenza. L'altro riguarda l'altro termine, cioè doppio quello di coppia, che è quello di benedizioni, in quanto documento, come sapete, propone, ma poi in realtà surrettiziamente impone, la benedizione delle coppie di questo tipo, siano esse eterosessuali che omosessuali, ovviamente a certe condizioni, perché le considera compatibili con una benedizione, in quanto, almeno con una forma di benedizione, ed è questa la novità, in quanto il documento dice che non esistono soltanto le benedizioni vere e proprie, cioè quelle in realtà previste dalla Chiesa, le benedizioni liturgiche, ma esisterebbero le benedizioni pastorali, in In realtà queste benedizioni pastorali non sono mai esistite e sono in contraddizione con la definizione stessa di benedizione. Anche qui si gioca con la parola, come prima si è giocato con la parola coppia, così si gioca con la parola benedizione per far credere quello che non è reale e per far accettare quello che accettabile non è. Infatti, benedizione, è sempre stata ed è tuttora una forma religiosa ovviamente, ma liturgica, per cui il sacerdote, non un qualunque laico o non i membri della coppia tra di loro si benedicono, ma un sacerdote, quindi un rappresentante della Chiesa, benedice questa coppia o presunta tale. Una benedizione però che si precisa nel documento, nel tentativo di giustificarsi, non sarebbe liturgica ma solo pastorale. Poi che cosa siano le benedizioni pastorali non è affatto chiaro, non si capisce che cosa vuol dire e quali siano in concreto le differenze esistenti. Infatti l'unico tentativo che si fa di una differenza vera e propria è che le benedizioni pastorali possono essere date non solo a chi è in situazione, diciamo così, regolare. Regolare qui non si tratta di una cosa formale, ma si tratta di una cosa sostanziale. Per esempio, se si è in conformità con le leggi della Chiesa e con i doveri verso Dio stesso come creatore e fondatore della famiglia. Quindi esisterebbero queste teoriche benedizioni pastorali che possono essere date anche a coppie irregolari. E fra queste coppie irregolari sono incluse non soltanto quelle conviventi o solo conviventi o divorziate e risposate, ma anche quelle omosessuali. Il problema è che la giustificazione è molto debole. Si dice semplicemente questo, che se una coppia anche omosessuale, pur essendo irregolare, tuttavia conferma ovviamente di vivere come coppia, perché chiede la benedizione non come singoli, l'uno più l'altro, ma come coppia. Quindi, questo è importante, conferma di voler vivere come coppia irregolare o contro natura nel caso della coppia omosessuale. Se questa coppia, nonostante questo, nonostante confermi di voler vivere in questa situazione immorale, però in qualche modo promette di migliorare la propria situazione attraverso un percorso di vita di maggiore assistenza reciproca, maggiore tolleranza e maggiore vita religiosa, allora a questo punto il sacerdote può benedire questa coppia. Però il problema è che per rendere accettabile questa benedizione manca proprio il punto fondamentale, cioè che questa coppia si sciolga, cioè che questa coppia, rendendosi conto di vivere in una situazione irregolare, in realtà bisognerebbe dire immorale, e per quanto riguarda la coppia omosessuale, situazione contro natura, bisognerebbe che come condizione principale, al di là e al di sopra di quelle prima dette, ci sia appunto la decisione di non peccare più, come nel famoso episodio della adultera, in qualche modo personata da nostro Signore stesso. Qui invece non è previsto nessun proponimento di non peccare più, nessun proponimento di confessarsi, cioè prima di pentirsi e quindi di confessarsi e di ottenere la soluzione per la situazione irregolare, nessun proponimento di regolarizzare la propria situazione se si è coppie conviventi con possibilità di risposarsi, quindi nessun, soprattutto manca in radice il riconoscersi come peccatori, cioè come colpevoli davanti a Dio e anche davanti alla Chiesa, perché si chiede appunto una benedizione alla presenza del sacerdote, anzi fatta dal sacerdote, si richiede una benedizione che è in sostanza non una richiesta di aiuto, né una promessa semplicemente di miglioramento, ma si richiede una benedizione che è una giustificazione. E secondo il documento Fiducia Supplicans, questi due supplici, chiamiamoli così, chiedono la benedizione senza rinunciare al loro peccato, senza pentirsi né convertirsi, senza sciogliere l'unione peccaminosa e colpevole e scandalosa, e addirittura il sacerdote avrebbe, se non proprio il dovere, perlomeno dovrebbe considerare molto seriamente la possibilità di benedirli attraverso questa che è pur sempre una benedizione, cioè quindi un sacramentale che potrebbe conferire la grazia santificante. Però come conferire la grazia santificante a una coppia che non solo vive in stato di peccato grave, ma non ha nessuna intenzione di rinunciarvi e anzi conferma con la sua richiesta di voler continuare a viverci? Questa è la domanda cruciale che fa, che mette in evidenza la nobiltà di questa dichiarazione della dottrina della fede. Adesso è venuto il momento di interrompere con l'intervallo musicale, quindi chiedo di dare il via, di far partire la pausa musicale. Ci risentiamo fra pochi minuti. Ave Maria, finita la pausa musicale, riprendiamo il nostro discorso che riguarda, vi ricordo, un tentativo di valutare in qualche modo la dichiarazione Fiducia Supplicans pubblicata il 18 dicembre 2023 dal Dicastero, una volta era Congregazione per la Dottrina della Fede. Abbiamo visto quindi che Tutto l'impianto di questa dichiarazione si basa su una sorta di gioco di parole. Si parla di coppie che non, anche se non sono propriamente delle vere coppie, si parla di benedizioni che in realtà vorrebbero non essere delle benedizioni, ma lo sono inevitabilmente perché se due persone o chiunque altro si presenta di fronte a un sacerdote per chiedere la benedizione, si tratta inevitabilmente di un atto liturgico, perché un padre, per esempio, può benedire i figli, o una madre può farlo, ma non si tratta di un atto liturgico. Se invece la benedizione, anche se non avviene in chiesa, badate bene, ma comunque viene data da un sacerdote che quindi agisce per conto della Chiesa, viene data a una coppia, per esempio, si tratta di un atto liturgico, una benedizione che non è semplicemente una benedizione pastorale, cosa che oltretutto non significa nulla, perché non esistono benedizioni non pastorali, ma non esistono nemmeno benedizioni non liturgiche. Quindi si parla sempre, pur sempre, di un atto liturgico che commina un sacramentale, che dovrebbe invocare, non solo invocare l'aiuto di Dio, l'aiuto soprannaturale di Dio, ma anche aprire le porte a un influsso della grazia attuale sulla coppia che ha richiesto la benedizione. Ma il problema è che questa coppia, come tale, non può richiedere questa benedizione, cioè non ha nessun diritto di riceverla, questo si intende dire. Mentre invece la dichiarazione fiducia supplicant sembra quasi addirittura stabilire una sorta di diritto della coppia, anche omosessuale, di ricevere la benedizione, perché proprio in quanto dichiarata pastorale, sembra che senza questa benedizione in qualche modo si pretenderebbe di escludere queste persone dalla Chiesa. Ma se queste persone sono escluse dalla Chiesa, non è perché lo dice il sacerdote o chi altro, o qualunque altro, ma è perché se si sono già escluse da sole queste persone dalla Chiesa. Ma l'ambiguità ancora più di fondo, oltre il concetto di coppia e il concetto di benedizione, che vengono entrambe travisati, e riguarda proprio la maniera in cui nel documento che stiamo citando questa coppia viene presentata nella sua situazione oggettiva. Infatti, il documento a un certo punto dice che una coppia, anche omosessuale, che si presenta al sacerdote per essere benedetta come tale, lo sapete bene, non come singoli, anche se si tenta di fare la distinzione, ma come coppia, che intende rimanere tale, ovviamente. Allora, si dice, il documento dice, pretende che questa benedizione può, e in un certo senso deve essere data dal sacerdote, per uno scopo, per ottenere un risultato, e cioè affinché la relazione di coppia o le relazioni tra questi membri della coppia possano maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo, liberarsi delle loro imperfezioni e fragilità ed esprimersi nella dimensione sempre più grande dell'amore divino. Quindi, questo è un testo ufficiale al numero 31 della dichiarazione Fiducia Supplicans. Quindi, scritto questo, ciò vuol dire implicitamente, ma chiaramente, cioè si pretende che una coppia irregolare, nel senso che non è riconosciuta dalla Chiesa, non è un matrimonio, non è una coppia matrimoniale, una coppia di questo tipo, anche se omosessuale, può maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo. Quindi sarebbe una coppia che già di suo non è in contrasto col Vangelo e con le caratteristiche tipiche di un matrimonio sostanzialmente. Ma il problema è che non si tratta di una coppia che è già fedele al Vangelo, ma può crescere, si auspica, la si vuole aiutare a crescere. Perché una coppia come tale parte già fuori dal Vangelo, altrimenti il Vangelo avrebbe giustificato il divorzio e anche ovviamente la convivenza tra divorziati e risposati o la convivenza tra persone che non sono sposate o la convivenza ancora peggio tra persone dello stesso sesso. Quindi, come può una coppia del genere crescere nella fedeltà al Vangelo se già come tale, come coppia, è in partenza contraria al Vangelo? E poi, qui si parla di si pretende che la benedizione possa aiutare questa coppia a liberarsi delle loro imperfezioni e fragilità. Ma qui non si tratta di imperfezioni, perché tutte le coppie sono imperfette. Anche una coppia che si sposa in chiesa, che vive sostanzialmente in conformità con il Vangelo, però è inevitabilmente imperfetta. La coppia perfetta potrebbe essere quella di due santi, anche relativamente, però in questo caso. Ma qui non si tratta di imperfezioni di una vera coppia come tale giusta e legittima. Qui si tratta di una coppia convivente e anche omosessuale che non è che sia imperfetta, è irregolare. E per irregolare si intende contraria al Vangelo e addirittura, se si tratta di coppia omosessuale, contraria anche alla natura o, per essere più precisi, al diritto naturale. E poi, come è possibile che questa coppia, con la benedizione che si vuole dare, quella pastorale, possa essere aiutata a esprimersi, dice il testo, nella dimensione sempre più grande dell'amore divino? E questa è una cosa auspicabile e possibile, ma per le coppie che sono già in partenza, non diciamo conformi all'amore divino, non perfette, ma perlomeno non contrarie in sostanza all'amore divino. Ma la coppia che rifiuta il matrimonio, vuole vivere solo civilmente o che vuole continuare a vivere insieme, pur essendo composta di divorziati e di sposati, o peggio ancora la coppia omosessuale, non è che possono passare a vivere un maggiore amore divino. Devono prima fare un qualche cosa di molto più radicale e sostanziale, cioè convertirsi, pentirsi della loro vita di coppia e finalmente praticare l'amore divino. Per fare un paragone, sarebbe come se a livello non più sacramentale, ma dei sacramenti, uno dicesse che il confessore può, in un certo senso deve, assolvere e incoraggiare il peccatore che è venuto a confessarsi, anche se il peccatore gli ha detto: guardi, io non voglio per niente, non intendo assolutamente smettere di peccare o di rinunciare a quella situazione di peccato nel quale vivo così tranquillamente e piacevolmente. Qui manca non la perfezione, non un desiderio, ma c'è proprio manca la volontà di cambiare vita, di pentirsi. Ed è una volontà dichiarata, in quanto il peccatore, per quanto sia andato a confessarsi, dichiara di non voler assolutamente cambiare, di non voler assolutamente né pentirsi né tantomeno correggersi. Quindi non si tratta di un miglioramento, perché il miglioramento vuol dire, dal punto di vista religioso, il passare da un minimo bene a un maggior bene. Qui si tratta invece di passare dal peccato alla santità, nel senso di conversione. Quindi attraverso il pentimento pentimento e la penitenza. Ma ahimè, il documento della Congregazione, anzi della Dicastero della dottrina della fede, non parla mai di peccato, non parla mai di stato di vita di coppia peccaminoso, non parla mai tantomeno di stato di coppia contro natura e non parla mai di conversione né di pentimento, tantomeno di penitenza. Parla semplicemente di miglioramento da uno stato, diciamo così, imperfetto a uno più perfetto. E quindi in questo modo dice che chi vive o convivendo e quindi rifiutando il matrimonio o vive in coppia ma di divorziati risposati o addirittura in coppie omosessuali, non vive una situazione sbagliata, peccaminosa, quindi colpevole agli occhi di Dio, creatore e redentore, ma vivrebbe semplicemente uno stato di vita imperfetto. Ma chi è che vive in una situazione di per sé oggettivamente e completamente perfetta? Pochissimi, probabilmente. Quindi, già questo, in pratica, questa confusione dei termini e spostamento delle questioni porta semplicemente a dire che il sacerdote può e forse deve benedire queste coppie perché queste coppie vivono la loro vita senza chiaramente contrastare nessuna legge, né quella divina né quella naturale. E questo implicitamente quindi vuol dire che non esiste un tipo di vita intrinsecamente, essenzialmente erroneo, peccaminoso, colpevole, ma esistono semplicemente dei modi di vita più o meno accettabili, però da migliorare. Bontà loro si ammette che in qualche modo bisogna sempre migliorare, ma migliorare ha un altro significato, non riguarda la conversione tramite pentimento e penitenza. Quindi, qui arriviamo all'ultimo punto che tratto brevemente, e cioè all'altra parola equivoca che viene usata quando si parla di benedizioni pastorali. Ora, qui è evidente che si tratta di benedizioni che verrebbero private del loro carattere di sacramentali, il che è impossibile. Quindi si tratta di non benedizioni. Si tratta semplicemente, quello che si propone è un atto del sacerdote, quindi della Chiesa, in cui si riconosce in qualche modo che queste persone nella loro situazione di coppia possono continuare a vivere come vivono. Soltanto è bene che così abbiano una certa quale intenzione di migliorarsi. Non, ripeto, di convertirsi, cioè di abbandonare il loro stato colpevole, ma di migliorarsi. Immaginiamo che questo ragionamento fosse trasmesso a un altro campo che è molto più, diciamo, al quale le nostre autorità ecclesiastiche sono più sensibili, cioè quello del furto. Immaginiamo che un grande rapinatore, un grande ladrone di quelli proprio semplicemente di quelli che hanno fatto fortuna rubando e depredando gli altri, vada da un sacerdote e chieda di benedirlo, cioè perché sa, io sono un grande ladro, eccetera, ho fatto la fortuna, eccetera. E il sacerdote a questo punto dovrebbe dirgli: sì, va bene, ma a parte il fatto che ti posso dare questa benedizione, poi tu però dovrai andare a confessarti, pentendoti e ovviamente facendo penitenza, e la prima cosa della penitenza è restituire il mal tolto, restituire la cosa rubata a chi è stato depredato. Ora, immaginiamo che questo ladrone dica: ah, ma no, cioè io sono un ladro, vivo la mia condizione di ladro in maniera se vogliamo, non tranquilla, ma ho intenzione di continuare così. Voglio godermi i frutti del mio ladrocinio e non ho nessuna intenzione di pentirmi, tantomeno di restituire il mal tolto, ma semplicemente chiedo per la mia tranquillità di coscienza una benedizione a te, sacerdote. O al limite uno potrei a questo punto chiedere una soluzione in confessionale senza però avere alcuna intenzione di emendare. È chiaro che un sacerdote dovrebbe rispondere a questo tizio: vade retro Satana, tu semplicemente o mi stai pigliando in giro con tutto questo discorso, oppure vuoi semplicemente che. Anzi, in maniera peggiore, vuoi semplicemente che la tua situazione di peccato e colpevole sia giustificata e benedetta dalla Chiesa. Questo è un discorso che, fatto nel campo, considerando una situazione di un ladrone non pentito, penso verrebbe accettata tranquillamente anche dal cardinale Fernandez, prefetto di Castero. Però, se questo discorso viene applicato invece al campo della vita sessuale e della vita di coppia, sessualmente vissuta anche, come è ovvio, allora questo discorso non viene più accettato perché viene considerato come arretrato, indietrista, rigido, che non tiene conto delle esigenze pastorali. Innanzitutto non tiene conto delle esigenze private del ladrone o del convivente che vogliono continuare così, ma non tiene neanche conto delle esigenze pastorali della Chiesa, che in qualche modo deve recuperare diciamo, le pecorelle smarrite. Ma il problema è che, e concludo, le pecorelle smarrite non vengono recuperate lasciando che si smarriscano e anzi dicendo sì, cercate solo di smarrirvi non troppo, possibilmente di non finire in un burrone. Dice, però andate liberamente come prima, tranquillamente, non ritornate all'ovile perché voi avete la vostra vita, avete il vostro modo di vita e quindi io, il pastore, non mi preoccupo più di queste pecorelle. Peggio ancora, come diceva con una battuta ironica il cardinale Biffi, un pastore non può certamente sperare di recuperare le pecorelle smarrite se a sua volta si smarrisce assieme alle pecorelle, magari con la scusa di seguirle, accompagnarle, si dice oggi, o di rincorrerle mentre queste corrono beatamente e irresponsabilmente verso l'abisso. Se un pastore, rinunciando alla propria qualifica di pastore, diventa semplicemente un accompagnatore di greggi che corrono tranquillamente e gioiosamente verso l'abisso, è chiaro che anche il pastore finisce assieme a loro nell'abisso, o forse prima ancora di loro in questo abisso. Questo si tratta ovviamente di un'immagine, di una immagine che però, riferendosi a una celebre parabola evangelica, rende molto bene la situazione. E con questo concludo il mio intervento. Naturalmente ci sarebbe molto da dire, per esempio, sui danni enormi che questi equivoci e questi artefatti che cercano di far passare per vero ciò che è falso, per bene ciò che è male, per giusto ciò che è ingiusto, questi equivoci e artefatti provocano inevitabilmente un grave danno alla società. Perché se pensiamo che la società si fonda per volontà divina del Creatore sulla famiglia, immaginatevi voi se la vera famiglia viene a questo punto ridimensionata e ridotta, anche se non parificata, a queste forme di coppia irregolare o contro natura. E con questo chiudo veramente, ringrazio gli ascoltatori e auguro a tutti loro un buon anno appena iniziato, che spero abbia anche migliori notizie da dare nel prossimo futuro. Grazie ancora a tutti, ho finito, vi saluto, Ave Maria.